Quindi nel nostro ultimo anno ci sono state diverse domande, domande per capire in che direzione camminare, qual era la direzione dei nostri passi che dovevamo fare. E ci siamo domandati spesso cosa vuole Dio da noi, quale sarà la scelta giusta, qual è il posto giusto, quando fare queste scelte, avrò capito bene, mi sarò confuso, forse ho mangiato troppo, ho bevuto troppo, perché noi? Che cosa possiamo dare? Perché non restare? Tutte queste domande sono state fatte e in queste domande chiaramente poi sì, continuavo a chiedere saggezza, guida, sostegno anche nelle scelte. Ci sono stati momenti di confusione, momenti di incertezza anche, alti e bassi emotivi, ci sono stati momenti di chiarezza e lucidità, momenti di entusiasmo, momenti di passione, momenti di tristezza anche, di silenzio, nel cercare di capire, nel cercare di digerire anche queste lacrime, questa sofferenza che comunque c'è. Ci siamo trovati anche a riflettere su come Dio stesse lavorando nella nostra vita in questo percorso, come stesse modellando il nostro carattere, come voleva lavorare sulla nostra relazione con Lui. E proprio ultimamente qualcuno ci ha fatto una domanda, ci ha fatto notare una domanda, o ci ha posto un'altra domanda che abbiamo ritenuto molto utile, e ci ha chiesto se Dio volesse primariamente. Se Dio non volesse primariamente dirvi cosa fare e quali sono i suoi piani per voi, ma volesse farsi conoscere di più. E credo che questa domanda sia fondamentale per ogni discepolo di Cristo che vuole camminare con Cristo, proprio per riappropriarsi di questa identità in Dio. E le risposte a questa domanda mostrano anche concretamente com'è il nostro rapporto con Dio. E quindi stamattina vorrei chiederci insieme, cosa stai conoscendo di Dio in questo periodo della tua vita? Perché sono convinto che questa sia una domanda importante per la nostra vita come discepoli. Vorrei farvi leggere insieme un brano che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 10. Andiamo insieme. Luca capitolo 10, dal versetto 38 al versetto 42. Troviamo due amiche, o meglio, due sorelle, nostre amiche, Marta e Maria. E mentre erano in cammino, parla di Gesù e i discepoli, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta, al versetto 38, 38 sto leggendo, e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Cioè sta arrivando Gesù, il maestro di cui tutti stanno parlando, e decide di venire a casa tua. Onore grandissimo, pensate, la persona più famosa del momento, più importante, che sta sollecitando, vuole venire a casa vostra, a mangiare a casa vostra. Che cosa fareste voi? Io so che mia mamma si metterebbe lì a cucinare, tirerebbe fuori le cose dal frigo, tirar fuori da mangiare, preparare gli antipasti, mio papà andrebbe giù in cantina, prenderebbe il vino migliore, lo porterebbe su. Saremmo comunque tutti coinvolti nel cercare di creare l'atmosfera giusta, no? Sta arrivando Gesù, caspita. Quindi la musica giusta, un po' di sottofondo, puliremo il bagno, metteremo in ordine i vestiti, e saremmo felici anche di fare tutto questo per Gesù, per servire Gesù che sta arrivando. E poi Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Invece immaginate Maria come si sentiva. Sempre il grande maestro sta arrivando. Viene ospitato in casa mia. Cioè, tutti gli altri l'hanno dovuto ascoltare in mezzo alle folle, sotto il caldo del sole, o in riva al mare, o sulle colline, tutti schiacciati in mezzo alle persone a distanza, magari a dover quasi quasi vederlo grosso così, e invece Gesù sta venendo a casa mia. Voglio godermi ogni momento, voglio mettermi lì, sul divano, tranquilla, a fare domande, a chiedergli, a scoprire la sua saggezza, a capire quello che ha da dire, e ascoltare, conoscerlo di più. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Marta è agitata. Si sta domandando: come posso servire meglio Gesù che è arrivato? Magari le piace di più il capretto o il pesce? E poi devo mettere musica classica o il jazz, magari qual è quello che gli piace di più? È lì che sta pulendo, che sta facendo? E se poi sbaglio qualcosa? E se Gesù si offende e se ne va? No, che brutte figure che faccio. E quindi ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a scegliere le cose migliori. Aspetta, Maria, ma dove sei Maria? Cioè, caspita, siamo qui a lavorare, tu stai lì seduta. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Ha scelto la cosa necessaria, passare del tempo con Gesù per conoscerlo meglio. E da questo breve brano possiamo capire qualcosa che poi in tutta la Bibbia è spiegata, che la priorità per Gesù è avere del tempo con noi, è avere una relazione con noi, è farsi conoscere di più. E spesso invece nella vita di tutti i giorni noi viviamo priorità diverse. Cerchiamo di risolvere giustamente i nostri problemi materiali, le nostre difficoltà, i nostri pensieri, i problemi sociali, il mondo che è uno sfascello, i problemi della Chiesa, e quindi dobbiamo correre dietro a tutte le problematiche, la Chiesa locale, la Chiesa in giro per il mondo, i problemi spirituali. Sono cose importanti e spesso urgenti e utili da fare, bisogna farle. Ma sono le cose che faceva Marta. Gesù vuole un'altra cosa. Io e Deborah in questi mesi abbiamo cercato la risposta giusta, abbiamo cercato la strada giusta, la volontà di Dio per noi, la pace, la gioia, la tranquillità. E come diceva Punch, facendo, muovendoci, domandando, cose buone da fare. Però Dio ci ha ancora una volta mostrato che tutte queste cose sono secondarie rispetto al fatto di conoscerlo di più, di passare del tempo con Lui. E se passiamo del tempo con Lui, allora lo conosciamo meglio e forse alcune delle risposte che cerchiamo possono arrivare con più chiarezza. E quindi l'obiettivo non è trovare la risposta, l'obiettivo è passare del tempo con Gesù. E per questo motivo sono convinto che la domanda oggi per noi è: che cosa stai conoscendo di Gesù in questo periodo della tua vita? Il brano che abbiamo visto ci insegna un principio eterno di Dio, qualcosa che è fondamentale e che si ripropone in tutta la storia biblica, non è soltanto in questi pochi versetti. Dio è un Dio di relazioni. In tutta la storia umana Dio ha voluto relazionarsi con l'uomo e Gesù è il compimento e la realizzazione di questa intenzione di Dio. E Dio non cerca moralismi o comportamenti, non cerca una religione cristiana. Dio cerca una relazione con noi. Dio non vuole qualcosa di fittizio o tutta una serie di regole. Dio vuole una relazione col suo popolo. Col suo popolo di Israele, lo troviamo l'esempio nell'Antico Testamento, ma col popolo che Dio ha formato in Cristo e di cui noi siamo parte, come abbiamo detto stamattina. In Cristo noi abbiamo acquisito un'identità che non ci sarà più tolta. Siamo figli di Dio, siamo eredi con Cristo dell'eredità eterna che abbiamo davanti a noi. Siamo con Lui figli. E questo non ce lo può togliere nessuno, e quindi Dio vuole questa relazione con noi. Dio vuole farci conoscere il suo carattere, il suo modo di pensare, il suo amore, la sua giustizia, la sua passione per le anime, la sua sovranità, la libertà che lascia, la cura, il timore di avere con Lui, la sua santità. Vuole farci conoscere il suo perdono, la riconciliazione, la sua potenza, la sua dolcezza, la sua distanza, ma la sua vicinanza a noi. E per esempio in cellula qualche settimana fa abbiamo parlato della giustizia di Dio e mentre chiacchieravamo uscivano: ma secondo me, ma qualcuno mi ha detto che Che cosa dice Dio di se stesso riguardo alla sua giustizia? E leggere e studiare la Bibbia non serve solo per avere buone informazioni, serve per conoscere meglio Dio, per capire come Lui si rivela a noi. È Dio che ha scelto di rivelarsi, di ispirare gli scrittori, di mettere qualcosa per scritto in modo da aiutarci a conoscerlo meglio. E attraverso questo Dio si fa conoscere. E la storia biblica non è un insieme di morali. Ah, la storiella, se no andremo a leggere anche le favole di Esopo, la volpe e l'uva e tutte quelle cose con la bella morale, allora comportati così, non fare questo e fai quest'altro. La Bibbia, e non dovremmo insegnarla così ai nostri figli, alle persone che incontriamo, non è la Bibbia dice che fai questo e non fai questo. La Bibbia vuole rivelarci una relazione di Dio con noi. È la storia di un Dio che vuole farsi conoscere dalle persone per restaurare, per ricreare una relazione. E fin dall'inizio Dio ha cercato le relazioni. Nel giardino con Adamo ed Eva, prima del peccato e dopo il peccato, ha continuato a cercare una relazione. Il suo piano di salvezza è finalizzato a ristabilire una relazione rotta dal peccato, ma che già, come abbiamo detto anche stamattina, era nel pensiero eterno di Dio. Le sue promesse servono per farci conoscere la sua fedeltà. La legge e i profeti per farsi conoscere dal suo popolo, il suo pensiero, il suo modo di vedere le cose, per far conoscere la sua santità, la gravità del peccato, ma anche la misericordia e la grazia. La legge, i 10 comandamenti, lo stiamo vedendo con Simone, per farci conoscere il suo progetto e la sua idea per vivere relazioni soddisfacenti, relazioni piene, relazioni gioiose tra noi e Dio, tra noi e il nostro prossimo e tra noi e noi stessi, proprio come Gesù riassume qual è il grande comandamento. Il popolo di Israele è stato scelto da Dio per farsi conoscere dalle altre nazioni. Gesù e la sua opera sono la via per una nuova relazione con Dio. La salvezza è la nuova relazione con Dio, per grazia, una relazione che salva dalla condanna del peccato, una relazione che trasforma le vite che viviamo tramite lo Spirito Santo che opera in noi, una relazione che di colpo ci dà qualcosa di eterno, un'eredità eterna, ci proietta in una realtà eterna del regno di Dio, alla presenza di Dio come figli di Dio, eredi insieme a Cristo. Lo Spirito Santo è Dio che vive in noi in un modo intimo, una relazione all'interno di noi stessi con Dio. Dio si fa conoscere nelle relazioni della Chiesa, ha creato la Chiesa e la Chiesa dovrebbe mostrare un nuovo modo di vivere le relazioni con Dio. La nostra missione, abbiamo citato anche stamattina, è comunicare agli altri che Dio ha voglia, vuole ricostruire delle relazioni con le persone perdute. L'eternità è una relazione per sempre e perfetta con Dio. In tutta la storia dell'umanità, Dio cerca una relazione e vuole trasformare una relazione di condanna e morte in una relazione di salvezza e vita. E Dio cerca costantemente questa relazione con noi. Anche noi probabilmente dovremo costantemente chiederci cosa mi sta mostrando Dio oggi. Come posso conoscerti di più in questa situazione? Cosa significa tutto questo nelle nostre vite? Avanti. La maggioranza dei problemi non deriva dalle risposte che ci diamo, ma dalle domande che ci poniamo. Davanti alla vita, quale domande ci facciamo? Perché? Come? Per quanto tempo? Perché non? A volte sembra quasi di essere in uno di quei quiz televisivi, no? Che se sbagli la risposta, finisci, si apre sotto, finisci in fondo. Dici, ma speriamo di rispondere bene. Questa tensione di, mi hanno fatto la domanda, devo capire la risposta giusta, perché altrimenti, perché proprio a me? Perché queste sofferenze? per quanto tempo dovrò rimanere senza lavoro? Forse ho sbagliato qualcosa, e se dovessi cambiare lavoro? Sarà la ragazza giusta? Quale segno devo chiedere a Dio per capire se lui sarà mio marito? Signore, perché ancora me? Signore, perché permetti questo? Signore, ma davvero mi vuoi bene? Signore, perché non cambi la situazione? Tutte domande che ci facciamo quotidianamente e che sono intorno a noi. Vai avanti ancora. Troppo spesso crediamo che Dio non ascolti le nostre domande, mentre siamo noi che non ascoltiamo le sue risposte. E se Dio in tutte queste situazioni, belle, brutte, difficili, con tutte queste domande che noi cerchiamo di farci e di fargli, ci stesse dicendo: cerca me, conosci me, relazionati con me. Troppo spesso cerchiamo la risposta giusta. Forse dovremmo cambiare tipo di domanda. E cosa vuoi mostrarmi di te in questa situazione? Come posso conoscerti meglio davanti alla situazione in cui sono? Di fronte alla vita, di fronte ad ogni situazione che stiamo vivendo, sia quelle gioiose che quelle tristi, quelle semplici forse, a volte difficili da affrontare, problemi fisici, materiali, emotivi, spirituali, Dio vuole sempre mostrare qualcosa di sé. E noi dobbiamo aprire gli occhi, aprire il cuore, dobbiamo aprire le orecchie per cercarlo, per vederlo, per ascoltarlo, per conoscerlo di più. E sapete, tante di quelle domande che a volte ci facciamo, che vi ho fatto come esempio prima, e che spesso le ritroviamo anche intorno a noi, possiamo già trovare diverse indicazioni pratiche e rivelazioni proprio del pensiero di Dio su determinate cose. Ce l'ha già detto, ci ha già dato alcune informazioni, ci ha già dato il suo modo di pensare. Non tutto è semplice, non sono sempre domande spicciole o risposte spicciole, anzi, spesso sono domande e risposte profonde e articolate. Però a volte siamo pigri per andare a cercare qualcosa, capire il pensiero di Dio. A volte siamo pigri per riflettere sul suo pensiero, a volte siamo pigri o forse troppo indaffarati per dedicare del tempo a capire, a ricercare il pensiero di Dio, per vedere anche come altri fratelli e sorelle presenti nella Bibbia hanno affrontato situazioni molto simili alle nostre e spesso molto peggiori delle nostre. Avremmo, se andassimo a cercare meglio Dio, o se ci mettessimo a disposizione sua, avremmo forse meno dubbi, o forse lo stesso numero di dubbi, ma dubbi diversi. E se passassimo più tempo ai piedi di Gesù, come aveva fatto Maria, ad ascoltare la sua parola, ascoltare il suo pensiero, forse alcuni dei dubbi che abbiamo acquisirebbero una forma diversa. Altre volte invece sappiamo che cosa dice Dio su certi aspetti, ma scegliamo di non ascoltarlo. Magari ci giriamo dall'altra parte, facciamo come pare a noi, per poi di nuovo, dopo un periodo, incominciamo a vedere che ci sono delle cose che non funzionano e ricominciamo a lamentarci, a fare i frignoni. Perché Dio? Ancora Dio? Liberami Dio? E forse Dio ci ha già dato delle indicazioni e noi abbiamo fatto finta di nulla. C'è un altro episodio nei Vangeli dove ci viene parlato di Marta e Maria, ed è nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. Non lo leggiamo tutto, ve lo riassumo un attimo. Marta e Maria hanno anche un fratello che si chiama Lazzaro, e tutti e tre sono comunque diventati amici di Gesù. Lazzaro in questa occasione si ammala e man mano sta peggiorando, così Marta e Maria mandano un messaggero a Gesù, gli dicono: guarda, c'è il tuo amico che non sta bene, tu puoi fare qualcosa, per favore vieni, sappiamo che hai salvato così tante persone, le hai guarite, vieni e fai lo stesso con il tuo amico. Al versetto 4 dice: Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa, cioè della morte, il Figlio di Dio sia glorificato. Gesù risponde in modo strano. Sta dicendo che questa sofferenza mostrerà qualcosa di più grande, mostrerà la gloria di Dio e farà conoscere la gloria di Gesù. E tra l'altro la distanza tra Gesù e Betania, dove abitavano Marta e Maria, era più o meno di una giornata di cammino, 9-10 ore, secondo l'epoca. Vorrebbe dire come se fossimo in Puglia, dal Piemonte ci chiama, immaginate, c'è un vostro parente che non sta bene, che si è ammalato e il vostro dottore, quello che può intervenire, che tra l'altro è anche un vostro amico, che potrebbe fare qualcosa, è in Puglia per una festa. Voi lo chiamate, dice, guarda, c'è il nostro parente, il tuo amico che non sta bene, per favore vieni perché ci sarebbe un attimo da controllare, da vedere, sappiamo che tu puoi fare del bene. E, silenzio. Voi sappiamo che se prendesse la macchina in mezza giornata arriva su, non è che sono distanze siderali. E intanto il primo giorno passa e dici vabbè, magari era una festa, avrà avuto un contrattempo, giustamente non poteva mollare tutto, arriverà domani. E passa anche domani, speriamo che faccia presto, però non arriva nessuna notizia, non ci dice niente nessuno, siamo in attesa, però intanto il nostro familiare incomincia a peggiorare. E comincia ad avere delle crisi. E sono ormai passati 4 giorni da quando abbiamo chiamato il nostro amico, il medico, e non abbiamo nessuna notizia. Non sapete dove sia. E intanto il nostro familiare è mancato. E stiamo organizzando il suo funerale. E quindi nei giorni successivi organizzi il funerale, arrivano gli amici, i parenti, arrivano le condoglianze. Facciamo il giorno del funerale, la tristezza, il saluto e abbiamo un sacco di domande, perché questo amico, questo dottore non si è ancora fatto sentire. Perché è mancato questo parente? Perché non è venuto il dottore? Ma avrebbe potuto fare qualcosa, ma caspita, gli voleva anche bene. Cioè siamo amici, ma che cosa può essere successo? E poi bastava un giorno, ne sono passati 5-6, è ormai passata una settimana. Abbiamo già fatto il funerale da 2 giorni ed ecco che arriva il dottore e vi chiama e dice guarda sto arrivando. Quali emozioni, quali pensieri avete? Al versetto 21 Marta dunque disse a Gesù, Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse, lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù gli disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ed ella gli disse, sì signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E poi, appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, l'altra sorella, anche lei si gettò ai piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove l'avete deposto? E gli dissero, Signore, vieni a vedere. E Gesù pianse. Dopo questo va al sepolcro, e al versetto 41, tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, finché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Il morto uscì! Con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Brevemente possiamo vedere alcune cose. La relazione che c'è tra Maria, Marta e Gesù è forte. Loro si fidano di lui. E Gesù, quando gli mandano il messaggio, vede oltre ai semplici fatti. Dichiara che attraverso questi fatti Dio prenderà gloria. che Dio si sarebbe manifestato e avrebbe preso gloria. E quando Marta va dopo una settimana da incontro a Gesù e dice: se ci fossi stato tu, Lazzaro non sarebbe morto. Nonostante tutto quello che è successo, continua ad avere fiducia in Gesù. Ci rivela una relazione profonda, una relazione di amicizia, come viene detto nel Vangeli, una relazione di amore e anche di comprensione di chi è Gesù. Non è soltanto un bravo maestro, ma è il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E Gesù, in questo momento, rivela qualcosa di se stesso, qualcosa di speciale sulla fede. E dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà. In questa situazione, Gesù rivela qualcos'altro di se stesso a Marta. E Gesù soffre nella sofferenza. Conosce le nostre emozioni, le prova anche Lui con noi. Non è distante, è sensibile, è vicino a quello che stiamo vivendo. E poi questa situazione ha portato a far crescere ulteriormente la relazione tra Marta, Maria, Lazzaro dopo e Gesù. Ha fatto conoscere a Marta qualcosa di speciale, di diverso di Gesù, che fino a quel momento non aveva conosciuto. E nello stesso tempo ha mostrato alle folle che Gesù ha il potere sulla morte e può dare vita a chi crede. E li ha condotti alla gloria di Dio, quello che dicevamo prima. In questi aspetti che abbiamo visto qui adesso brevemente, li possiamo vivere anche noi. Dio ha scelto di guidare l'Evangelista Giovanni a scrivere questo brano, a includere questo brano nel suo Vangelo, proprio per farci capire queste cose, che Dio si vuole rivelare per la sua gloria, che Gesù si vuole far conoscere meglio nelle situazioni, soffrendo e vivendo con noi le situazioni. E vuol dire che anche per noi oggi Gesù è con noi in ogni situazione, sia nei momenti di gioia e gioisce con noi, sia nei momenti di sofferenza e soffre con noi. Ma soprattutto Gesù vuole farsi conoscere meglio, di più da noi, proprio nella situazione in cui siamo. Se crediamo e lo diciamo che Dio ha tutto sotto controllo, allora la situazione in cui siamo, nella situazione in cui siamo, possiamo conoscere meglio Dio. E tramite la situazione Dio può mostrarsi e può farsi conoscere anche da altre persone, proprio per mezzo del nostro rapporto con Lui. Pensate a un matrimonio. Dio gioisce nel patto che prosegue con fedeltà. Mostra la sua gloria nella relazione coniugale, proprio mentre esemplifica il suo rapporto con la Chiesa, col suo popolo. Attraverso la relazione stabile e solida comunichiamo alla società che è possibile vivere le sfide di un matrimonio in un modo diverso, nonostante le difficoltà, portarle avanti, perché Dio è con noi, perché siamo in una relazione diversa con Dio. E come nei momenti belli, anche nella sofferenza, nel lutto, Dio soffre insieme a noi e coinvolto con noi. Soffre perché la malattia e la morte non erano i suoi progetti, perché sono il frutto del peccato che continua a fare danni. Soffre perché non vuole farci soffrire, ma vuole farci vivere una vita piena, gioiosa e soddisfacente, ma ancora di più vuole mostrarci la sua gloria nel vedere oltre la sofferenza e la morte. Vuole mostrare la sua gloria eterna, vuole farci vedere la salvezza e acquisire la certezza della salvezza nel rapporto di fiducia con Lui. E non è, per esempio, incoraggiante quando si parla degli anziani che magari nel letto di morte li vedi tranquilli, li vedi sereni e dici: ma come, ma sta morendo eppure ha questa pace, questa tranquillità? Queste forse sono incoraggiamenti anche nella sofferenza. E non so quale sia la tua situazione in questo periodo, ma la domanda ancora oggi è: cosa stai conoscendo di Dio in questa situazione? Forse volte ci chiediamo come possiamo sperimentare questo, come possiamo iniziare o migliorare questa relazione. Magari vorremmo conoscere meglio Dio in un modo più intimo, in un modo più intenso, non soltanto sentirle parlare o avere qualche momento, qualche barlume nei 365 giorni dell'anno. Vorremmo dire, caspita, voglio anch'io godere di questa gioia, godere di questa soddisfazione nella mia vita, ma non soltanto in due giorni dopo un convegno, ma voglio viverlo quotidianamente nella mia settimana. E se andiamo nella lettera di Pietro, la seconda Pietro, verso la fine della Bibbia, Apocalisse, Giuda, Giovanni, tornando indietro, Pietro. Seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti 3, da 3 a 11, è un brano utilissimo per riflettere proprio su queste cose, su come poter vivere e approfondire il rapporto, la relazione con Dio. E tra l'altro si collega benissimo ancora a quello che abbiamo detto stamattina. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E la pietà è il modo di vivere in modo pio, in modo santo che onori Dio. Mediante la conoscenza, e qui non è una conoscenza teorica, so le cose che Gesù ha fatto, ma in un rapporto, una relazione, mediante una relazione in colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Questo colui è Gesù Cristo attraverso la croce. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Siamo diventati partecipi. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete, qui è un imperativo, alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza, qui si parla di conoscenza proprio di sapere le cose, studiare, alla vostra conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza, e qui si parla ancora di relazione, del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, pure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, ancora un imperativo, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Anche qui non andiamo ad approfondire, però vi invito a rileggere e a meditarci durante la settimana. Voglio farvi solo notare che tutto nasce dalla potenza di Gesù Cristo e ciò che Lui ha fatto. Che Cristo, in Cristo abbiamo tutto ciò che è necessario per vivere pienamente soddisfatti, per vivere gioiosi, in modo da piacere a Dio, con una prospettiva eterna davanti a noi e con un messaggio di gioia, di speranza da dare agli altri. Queste risorse le abbiamo attraverso l'opera di Cristo, attraverso un rapporto personale e intimo con Gesù, e come dicevamo non è una cosa mentale, non devo aggiungere conoscenza solo mentale, ma è una crescita relazionale con Gesù. E la relazione con Gesù ci dà la possibilità di crescere in vari aspetti del nostro carattere, delle nostre relazioni, della nostra intimità, però ci chiama ad impegnarci. Due imperativi vengono fatti a impegnarci per questa crescita, a collaborare attivamente con l'opera di Dio e dello Spirito Santo nella nostra vita. E questa crescita ci porterà a conoscere ancora meglio Gesù, ancora più profondamente la sua gloria, in modo da poter trasmettere la sua gloria anche ad altre persone. Quindi ancora una volta vediamo che Dio ci chiama ad una relazione di grazia. Gesù vuole camminare con noi, quando ci chiama ad essere suoi discepoli, vuole fare un cammino insieme. Ci dà tutte le risorse per camminare in un modo pieno, per poter vivere in un modo pieno, per piacere a Dio, ma vuole anche tutto il nostro impegno in questo. Giusto per non confonderci, non è un impegno a fare qualcosa e a meritare qualcosa, ma un impegno a conoscerlo di più, a stare con Lui, a passare del tempo con Lui. Questo cammino ci porterà ad assomigliargli di più, ci porterà ad essere trasformati dalla sua grazia, il nostro carattere, il nostro atteggiamento, le nostre relazioni. E pensate che potremo veramente dare una speranza al mondo che va allo sfacelo intorno a noi, poter dare un modello diverso quando i modelli stanno crollando e stanno portando disastro. Il nostro impegno non è una conoscenza teorica, non è, il nostro scopo non è sapere tante cose su di lui, leggi la Bibbia perché così sai tante cose su Dio, ma conoscere Dio. E si diceva prima Punce la coltivazione, abbiamo già tutto, e viene ribadito qui, abbiamo già tutto in Cristo, abbiamo tutta la soddisfazione e la gioia, ma dobbiamo impegnarci a coltivare questa cosa. Altre parole, il concetto è sempre quello. Per esempio, io non sarei molto soddisfatto di conoscere Deborah soltanto leggendo un libro biografico sulla sua vita, le sue opere, e ogni tanto vedendo un video su YouTube o ascoltando le sue, lei che parla attraverso le registrazioni. Non sarebbe proprio una conoscenza, diciamo, bella, intima. Io amo Deborah e sono felice di conoscerla quotidianamente. Nella nostra relazione, capire il suo pensiero, le sue emozioni, confrontarmi con lei, discutere anche con lei, conoscere i suoi progetti, osservarla mentre lavora, mentre si relaziona con le altre persone, mentre si prende cura di me, sentire le sue carezze, riconoscerla dal suo profumo. Questa è una relazione intima. E Dio vuole avere una relazione così con noi. Una relazione intima, e vuole farsi conoscere, e vuole tutto il nostro impegno in questo. E tu come stai conoscendo Dio in questo periodo? Come stai conoscendo Dio in questo periodo? Voglio darti alcuni suggerimenti concreti che sono stati utili per la mia vita e che vedo utili anche nelle altre persone. Vai avanti. Programma ogni giorno un tempo con Dio, un tempo specifico con Dio, non aspettare, vediamo se ho un momento libero, ma decidi tutte le mattine, tutti i pomeriggi, nella pausa pranzo, la sera prima di andare a dormire, prenditi un momento con Dio, non per forza un'ora e mezza, ma prenditi un momento. In questo tempo leggi un brano biblico, parla con Dio per conoscerlo di più. Non per abitudine o per routine, o perché mi sono impegnato e devo leggere tutta la Bibbia in un anno, ma per conoscere di più Dio. Potete utilizzare delle guide per l'ora che passa, è un esempio. Lettura, una breve meditazione, una riflessione personale sul quale puoi conoscere meglio Dio. Oppure potete chiedere ai vostri capicellula, hanno tutti questo foglietto, voglio conoscerti di più. Un'altra guida per fare delle riflessioni, per conoscere meglio Dio. Scrivi le tue riflessioni su un quadernetto, su un diario, perché ti aiuta a focalizzarti meglio e ti aiuta a ricordare man mano quello che conosci di Dio. Condividi con qualcuno regolarmente le tue riflessioni, i tuoi pensieri. Non è un percorso in solitudine, è anche un percorso personale e intimo con Dio, ma è anche un percorso in cammino insieme. I discepoli erano 12, camminavano insieme. E Dio ci ha messo la Chiesa anche per questo. Partecipa alle cellule. È un contesto ottimo per poter crescere, per potersi confrontare e condividere. E chi le sta vivendo può testimoniare di questo. Alla sera, prima di andare a dormire, chiediti cosa ho conosciuto di Dio oggi. L'ultima domanda la sto imparando a mettere in pratica, non era abitudine. Quindi, giusto per... Andiamo avanti. Alla fine della giornata, vai avanti ancora, le domande che ci poniamo determinano il tipo di persona che diventeremo. Giusto per fare un esempio, se continuo a domandarmi perché questo, perché quell'altro, ma non è giusto, così via, che cosa trasmetto, che cosa vivo? Rabbia, insofferenza, tristezza, lamentela, e questo diventerò. E questa sarà la mia abitudine, paura di affrontare le situazioni. Se invece incomincio a predicare, a parlare a me della grazia di Dio, a predicare a me che sono pienamente soddisfatto e gioioso in Dio, allora cambierà il mio approccio alla vita. Signore, voglio conoscerti di più, mostrati di più oggi a me. In questi mesi io e Deborah abbiamo conosciuto Dio nella sua fedeltà nelle cose materiali, non per ultimo questa offerta di lavoro che va al di là delle nostre aspettative, ed è stato bello condividerlo anche con la cellula, con la famiglia. Le sfide prima nella preghiera e le risposte dopo, perché questo non è stata soltanto una crescita per noi due, ma Dio si è manifestato anche a chi ci ha sostenuto in questo percorso. Ci ha fatto riflettere su cos'è veramente importante per Lui e per noi, per la nostra vita. Ci ha fatto vedere ancora una volta, e le lacrime di Deborah e quelle che io cerco di trattenere, ci mostrano ancora una volta la bellezza della Chiesa e degli amici che abbiamo tra di voi. Ci ha fatto vedere la sua sovranità, sia sulle cose pratiche che sulla vita spirituale. Ci ha fatto vedere che non ha bisogno di noi per operare, che può farlo benissimo e meglio da solo, ma che ci onora nel chiederci di aiutarlo, nel coinvolgerci in quello che lui sta facendo. Ci siamo sentiti mancanti, limitati, deboli, ma abbiamo ancora capito di più che lui è la nostra forza, che è il nostro coraggio nell'affrontare le sfide, che è la nostra gioia, che è il senso della nostra vita, che è la nostra soddisfazione. In quest'anno possiamo dire di aver camminato con Gesù, di averlo conosciuto meglio, di aver fatto un altro pezzettino di strada, nonostante i dubbi, nonostante le cadute, nonostante un cammino incespicante, nonostante siamo spesso fallimentari, siamo andati comunque avanti con Dio al nostro fianco, con Gesù al nostro fianco, che ci ha sostenuto, che ci ha rialzato, ci ha dato nuove forze, ci ha mostrato la sua meravigliosa grazia e ci ha dato prospettive di gloria che possiamo vivere con Lui e mostrare alle persone intorno a noi. E abbiamo ancora tante domande, ma abbiamo imparato ancora una volta che questa domanda è forse tra le più importanti per vivere una relazione con Dio. Cosa sto conoscendo di Dio in questo momento della mia vita? Vai avanti. Ah no, scusami. Allora, prima di valutare, c'era già. Prima di valutare se una risposta è esatta, si deve valutare se la domanda è corretta. Forse questo è anche un po' la nostra riflessione riassunta. La domanda che vi ho fatto più volte stamattina è fondamentale per crescere nel rapporto e nella conoscenza con Dio. Riflettete un attimo. Quante volte ti sei fatta questa domanda negli ultimi mesi? Nel mese di maggio? Quante volte ti sei chiesto, Dio, cosa vuoi mostrarmi in questa situazione, in questo mese? Adesso farò una piccola pausa prima di concludere e vorrei che ci prendessimo qualche momento per riflettere su questa domanda. Vai avanti adesso, giusto? Ok. Se ti chiedessi cosa hai imparato di Dio negli ultimi 6 mesi, che cosa diresti? Che cosa scriveresti? Se tu avessi un diario, in questi 6 mesi, grazie Dio perché ho imparato da te questo, questo, questo. Prendiamoci un momento e ognuno rifletta con se stesso. Forse se non riusciamo a rispondere velocemente, se forse abbiamo pochi aspetti. Sicuramente dobbiamo riprendere un attimo in mano la nostra relazione con Dio, rivalutarla alla luce di quanto detto stamattina. Dio vuole rivelarsi ogni giorno in un modo diverso, ogni giorno in un modo migliore e farsi conoscere in un modo migliore. E se non riusciamo a individuare come Dio si sta rivelando in questo periodo della nostra vita, forse non ci abbiamo riflettuto, forse siamo stati distratti da tanti altri rumori intorno a noi. forse oggi pomeriggio può essere un bel momento per fermarsi e riprendere in mano questa situazione. E vi lascio quattro sfide per questa settimana. Oltre alla domanda che rimane lì impressa e potete scrivervela e alla quale potete rispondere, vi sfido a rileggere e riflettere su Seconda Pietro, il brano che abbiamo letto da capitolo 1, 3, 11. Leggete, meditate, riflettete sulle verità che sono emerse, che cosa Dio vuole trasmettere attraverso questo brano a noi, alla nostra vita. E che cosa posso fare io di conseguenza? Mi invita a essere impegnato nella mia crescita, nella mia relazione con Lui, quindi cosa posso fare? Vai avanti. La seconda sfida è mettere in pratica i suggerimenti che vi ho indicato prima per una relazione migliore con Dio. La terza sfida è trovati con un fratello o una sorella questa settimana e parla di come va il tuo rapporto con Dio. Ci troviamo spesso per parlare del più del meno, dello sport, domani c'è l'Italia che gioca e tutto il resto, ma parliamo di com'è il nostro rapporto con Dio, di che cosa sto imparando da Dio negli ultimi mesi. E l'altra sfida è scriviti questa domanda sul frigorifero, sullo specchio del bagno col rossetto, sulla comodino del letto con post-it. Scriviti questa domanda in modo che tu possa riflettere giornalmente o almeno settimanalmente su come Dio ti sta parlando in questo periodo. E vorrei che adesso potessimo veramente concludere ancora in preghiera. Pregherò io un attimo e poi sentitevi liberi di continuare, di confessare magari delle mancanze e rinnovare l'impegno e il desiderio di conoscere meglio Dio, oppure di ringraziare anche Dio per come vi sta parlando e vi sta sostenendo in questo periodo. Grazie Signore perché hai scelto di cercarci, di rivelarti a noi, di cercare una relazione con noi. E, Signore, per primo ti chiedo per quelle persone che forse non hanno ancora iniziato una relazione con te, che magari sono in sospeso, la stanno rimandando, o forse non gliene frega assolutamente nulla. Signore, ancora oggi li stai invitando a cominciare. Signore, nei tuoi pensieri ci sono dall'eternità e ti prego di toccare le loro vite perché possano lasciarsi accogliere, lasciarsi abbracciare da te per sfuggire alla condanna che c'è su di loro e per ricevere salvezza e grazia. Ed è una scelta importante ed urgente. Signore, smuovi le loro vite e aiutali a fare come Maria, di venire ai tuoi piedi per ascoltarti, per crescere nella loro relazione. Per le persone che sono qui in sala, ma anche per quelle che sono fuori da questa sala, che questo possa essere anche il nostro messaggio per loro e possiamo comunicarlo. Signore, per le persone che in questo momento stanno passando un periodo difficile della loro vita, di sofferenza, possano rinnovare la ricerca con te, sapendo che tu sei al fianco loro, che stai soffrendo con loro, che vedi la tristezza, la lotta, la durezza della sfida, ma che possano sentire ancora una volta la tua presenza, il tuo coraggio, la tua forza, e conoscerti di più in questa situazione e vivere in un modo diverso anche questa situazione, per riappropriarsi proprio della gioia e della soddisfazione in te. E ti ringrazio anche per chi sta vivendo momenti di gioia, di bellezza, che anche in questi momenti possa fermarsi e riflettere su come tu li stai accompagnando nella tua grazia e cosa gli vuoi mostrare in questi momenti di bellezza. Signore, ancora rivelati a noi oggi, nel nome di Gesù. Amen.